Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi
Due di Denari.
Conducono la edo dell'enorme tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Peggiamo, peggiamo, bypassiamo questo meeting e mecciamo.
La cantavi quando non hai mai fumato?
Io ti ho schedulato, sai. Non killarmi se mi vuoi.
Ma che voce trasparente.
Scusa Deborah, sì? È perché questo brano a cui siamo molto affezionati noi, Chapter 11, è considerato un po' la canzone d'amore per manager donne, manager uomini, perché appunto utilizza questo linguaggio.
Quindi ha uno sfondo
romantico, romantico. No, è una canzone
quasi erotico, mi verrebbe da dire. Vabbè, se non fosse che a quest'ora queste parole non si possono pronunciare, ma
dipende poi dall'ora in cui la mandiamo in onda o la eseguiamo.
Ma sono giornate in cui delle autorità immense hanno sdoganato dei termini impronunciabili, quindi io posso anche dire erotico alle 11:08.
Erotico non è una parolaccia, sempre esatto. Meglio che sono quella della.
Vabbè, niente.
Allora, perché abbiamo scomodato i Chapter 11? Se,
tra l'altro, il titolo è Beggiamo.
Il titolo è Beggiamo, beggiamo. Così come si dice.
Proprio
cioè,
beggiamo, strisciamo il badge.
Beggiamo, ecco. Nel senso di strisciare il badge. Perché? Perché è intervenuta la Cassazione.
Ecco.
La Cassazione è intervenuta sul badge e ha condannato Telecom a pagare oltre 1500 euro in favore di tre lavoratori in totale, 1500 euro. Mm. Ma la cosa importante è che è tornata a precisare esattamente che il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro, dall'ingresso sul posto di lavoro fino alla postazione vera e propria, ebbene, quello lì è già lavoro, quindi va conteggiato nella retribuzione.
Perché invece la società escludeva dal conteggio della retribuzione mensile questo percorso?
La società in realtà cominciava a conteggiare il momento lavorativo dalla accensione del PC, cioè dal login, per usare il termine inglese.
Tecnico, sì.
Quindi quando uno accendeva materialmente la sua postazione. La Cassazione ha detto no, perché il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o anche posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie, quindi anche dopo aver spento il computer, che uno si è sganciato dal sistema operativo, fino a che non arriva al tornello a beggiare, appunto, chiedo scusa, il neologismo non è bellissimo, ma viene ormai correntemente usato.
Questo appartiene anche al nuovo linguaggio del mondo del lavoro, che peraltro sarà anche oggetto del nostro primo approfondimento di questa mattina, per cui insomma beggiate tranquillamente, prendetevela con calma anche dal momento del passaggio del badge al mettersi seduti davanti al PC, insomma non c'è bisogno che fate lo slalom per raggiungere rapidamente la postazione di lavoro, perché comunque vi dovrebbe essere tutto serenamente conteggiato nella retribuzione. Ma io chiederei agli ascoltatori se invece nella loro azienda ci si comporta diversamente. Interessante questa cosa.
La precisazione della Cassazione è testualmente: il lavoratore ha diritto alla retribuzione di 5 minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro, dalla timbratura del cartellino al tornello posto all'ingresso. Ma oramai sappiamo che in moltissime aziende c'è il badge, che appunto fa la strisciata del badge, fa anche da ingresso, da calcolo dell'ingresso del lavoratore, e posto all'ingresso, dicevo, al completamento della procedura di log on e 5 minuti giornalieri quale tempo effettivo dal completamento di log off alla timbratura all'uscita.
Vabbè,
quindi
allora, no,
hanno anche detto quanti minuti bisogna conteggiare,
anche perché ci sono magari delle situazioni, degli ambienti di lavoro con delle distanze significative, non so, noi dal momento in cui beggiamo al raggiungimento della nostra postazione con l'ascensore non è che ci mettiamo mezz'ora, ma magari ci possono essere delle situazioni in cui degli stabilimenti sono piuttosto grandi e quindi dal momento della beggiatura al materiale raggiungimento appunto della postazione di lavoro, magari ci può volere anche qualche minuto in più, quindi non si capisce perché non debba essere considerato.
Pensa quando Carlo Salvatore, da quando beggia,
sì,
non so se tu beggi Carlo,
a quando vede le nostre belle facce,
a quando poi schiaccia, viene qui e schiaccia tutti i suoi pirulini, passa un sacco di tempo e quindi non è che non glielo possiamo conteggiare.
Bene, allora, tre temi stamattina. Abbiamo deciso di fare un due di denari molto ricco questo mercoledì. Oggi ci gira così e quindi partiremo proprio con le tematiche del lavoro, perché è partito ieri e si conclude questa sera a Milano Nobilita, il Festival della Cultura del Lavoro. Ideatore dell'evento è un amico di Due di Denari, Osvaldo Danzi, esperto di gestione e selezione delle risorse umane, oltre che editore, perché pubblica anche una rivista sulle tematiche del lavoro che si chiama Senza Filtro, il lavoro quotidiano, e quindi ci faremo raccontare quali temi hanno scelto di approfondire, perché è stata scelta la città di Milano, perché è la prima volta che l'evento si svolge qua, è stato itinerante, è stato a Roma, è stato ad Imola, e cercheremo di capire che tipo di appunto filone di approfondimento è stato scelto di percorrere, proprio individuando il capoluogo Meneghino come sede del festival in questa edizione. Poi ci sarà anche una seconda parte a Roma a settembre. Gli altri due temi invece non c'entrano niente con il lavoro, Mauro, però sono stati scelti a gran richiesta dagli ascoltatori.
Eh sì, perché è questione di mobilità, verrebbe da dire, sono un po' dei temi in itinere. Da una parte c'è questa campagna di richiamo Citroen per problemi agli airbag su alcuni modelli, modelli però prodotti tra il 2009 e il 2019, sulla C3 e il DS e la DS3. E Citroen sta appunto ha segnalato che ci sono dei problemi, vanno verificati gli airbag, però poi a questo non sono seguiti ancora tutti i passaggi per la manutenzione, quindi bisogna prendere appuntamento con un riparatore autorizzato. Tra l'altro l'airbag è anche una cosa che può provocare dei fastidi molto molto gravi, quindi insomma c'è una certa preoccupazione, ce l'avete segnalata nelle vostre email. E poi finalmente lo sappiamo, è arrivato in Gazzetta il nuovo programma di contributi per acquistare l'auto, incentivi soprattutto indirizzati alle auto elettriche ibride o anche a metano o GPL. La piattaforma riparte dal giorno 3 di giugno, quindi facciamo un po' il punto sulla vicenda. I soldi, allora, i fondi stanziati sono non sono pochi, e lì bisogna un po' capire come poi si orienterà il mercato. Lo sentiamo, ce lo facciamo dire dal vicepresidente di Federauto, Plinio Vanini.
Bene, partiamo allora.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Eccoli qua, 2,5 milioni pronti via. Appioppati a Money, l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato in solido a Money S.p.A., società emittente e gestrice della carta prepagata Money e Money Group S.p.A. capogruppo, che detiene il controllo totalitario di Money S.p.A., sanzioni appunto amministrative pecuniarie per 2,5 milioni di euro. Che cosa è successo? Spiega l'antitrust proprio questa mattina. Le due società avrebbero omesso un efficace e tempestivo controllo sul rilascio e sul corretto utilizzo delle proprie carte, agevolando così la pratica commerciale scorretta consistente in richieste di pagamento ingannevoli apparentemente trasmesse dalle camere di commercio. Vittime di queste situazioni sarebbero soprattutto piccole e piccolissime imprese che appunto ricevevano richieste di pagamento da parte delle camere di commercio che poi appunto dovevano essere effettuate utilizzando queste carte. Inoltre, secondo l'antitrust, non sarebbero stati effettuati accertamenti adeguati per individuare le carenze informative gestionali sulle procedure di blocco e disblocco delle carte Money. Le indagini appunto sono state avviate dopo che l'autorità ha ricevuto un buon numero, dice, di segnalazioni da parte delle microimprese destinatarie delle richieste, nelle quali le carte prepagate Money venivano citate spesso quale strumento su cui effettuare il pagamento. Secondo l'antitrust, nel corso del procedimento è stato accertato che la società, nonostante fosse venuta a conoscenza del ricorrente utilizzo delle proprie carte per questi scopi illeciti, ha omesso di adottare tempestive iniziative per fronteggiare il fenomeno. L'autorità garante segnala anche che sono risultate ingannevoli e fuorvianti le informazioni e le modalità con cui la società attivava la procedura di blocco delle proprie carte e la gestione dei blocchi e degli eventuali sblocchi, in alcuni casi impedendo ai titolari delle carte di utilizzarle per un periodo di tempo non definito, e a seguito di tutto questo 2,5 milioni di multa.
Vedremo se anche si attiverà un contenzioso, se la società invece si adeguerà senza altri strascichi giudiziari, per dir così, a questo che ha irrogato l'antitrust. Intanto siamo tutti in attesa, anche Deborah ed io, che in Gazzetta Ufficiale compaia questo provvedimento cosiddetto salva casa. Allora, è un provvedimento, come sapete, perché molto è stato anticipato dai giornali, in particolare anche dal Sole 24 Ore, anche questa mattina ci sono una serie di anticipazioni, però come sempre attendiamo di vedere tutti i dettagli in Gazzetta, perché come si dice il diavolo è nei dettagli. Allora vogliamo capire come funzionerà, che cosa potrà essere effettivamente regolarizzabile e che cosa invece no. Dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale
proprio in queste ore, direi.
Sì, forse nella serata di oggi o domani, e poi ci sarà l'entrata in vigore, è attesa 24 ore dopo. È un decreto legge. Naturalmente questa cosa di essere un decreto legge, Deborah, perdona la pedanteria, poi farà sì che il Parlamento chiederà sicuramente delle modifiche, e con il che vedremo come poi dovremo gestire tutta la vicenda.
Mi piace il punto che questa mattina sottolinea il Sole 24, cioè questo rischio imbuto che si potrà generare presso i comuni, dove gli uffici tecnici chiaramente saranno chiamati a guardare bene nelle pratiche che inoltreranno i cittadini che vorranno sanare determinate costruzioni o situazioni appunto del proprio immobile, quindi c'è particolarmente preoccupazione in questo ambito e sicuramente noi non mancheremo di monitorarlo prossimamente, magari sentendo anche qualche sindaco oppure i responsabili degli uffici tecnici dei comuni, che generalmente devono dare il loro benestare a queste situazioni, a questi lavori o a sanatorie di lavori, poi non piace chiamarlo così, però questo è.
Io non lo auguro, però avendo passato più di un giorno alla sezione norme e tributi, felice passato più di un giorno a sezione norme e tributi del Sole 24 Ore, dico che poi quando partono queste operazioni c'è sempre una necessità di istruzioni supplementari da parte del centro, cioè potrebbe essere il ministero che interviene, potrebbe essere la stessa agenzia delle entrate o altri organismi ancora. Quindi quello che segnala oggi il Sole 24 Ore è particolarmente urgente, nel senso che sicuramente ci sarà più di uno che cercherà di correre subito a regolarizzare la posizione.
Magari proprio perché già sta in un limbo da un po' di tempo senza troppa serenità.
Magari perché deve vendere casa e non ha una perfetta corrispondenza tra quanto risulta dalle carte e quanto sta vendendo.
Urge una puntata.
Quindi sì, appena possibile allerteremo i nostri esperti di valore mondiale per affrontare la questione.
Parliamo di lavoro.
Per chi vuole, da ieri e fino a questa sera ne parla sicuramente a Milano, dove è in corso Nobilita, il Festival della Cultura del Lavoro, che quest'anno ha scelto Milano, capoluogo lombardo e capoluogo nazionale del lavoro. Il festival è alla sua 7ª edizione, è organizzato da Fior di Risorse e ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Milano. Tanti ospiti, tanti momenti di confronto, tanti punti interessanti che stanno commentando i vari ospiti che si stanno avvicendando nelle varie conferenze, che peraltro oggi si svolgono in particolar modo all'ADI Design Museum. Osvaldo Danzi, esperto di gestione e selezione delle risorse umane, è l'ideatore di Nobilita, oltre che voce ospite di frequente nel nostro programma. Osvaldo, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Deborah, ben trovati anche voi.
Com'è andata la prima giornata e qual è il programma di oggi?
Beh, la prima giornata direi che è andata pure fin troppo bene, nel senso che abbiamo dovuto spostare la sede che era prevista inizialmente presso Danone, l'abbiamo dovuta spostare in una grossa sala convegni perché abbiamo avuto il doppio delle richieste di partecipazione, quindi direi che siamo contenti, speriamo nello stesso risultato anche oggi pomeriggio.
Certo, e il programma di oggi qual è, se ci vuoi dare qualche dettaglio?
Sì.
So che, come dire, già tutte le prenotazioni che si potevano ricevere sono già state ricevute, quindi magari un last minute per chi volesse seguire il vostro evento, non so se si può fare.
c'è ancora dei biglietti disponibili, ma direi a questo punto chi ha piacere di venire a trovarci, abbiamo ancora qualche posto, può venire direttamente al Museo del Design in Piazza Compasso d'Oro e presentarsi al check-in, lo ospitiamo volentieri, mettiamola così, a questo punto non abbiamo più bisogno di...
Bene, allora il vostro evento quest'anno si è mosso attorno a 7 parole chiave che in qualche maniera descrivono adesso il lavoro. Quali sono e perché avete scelto questa formula, Osvaldo?
Beh, allora sono due giornate molto diverse. Ieri abbiamo appunto parlato di parole del lavoro che sono intelligenza, potere, femminile, linguaggio, distrazione, partecipazione e crescita. Ecco, direi che intelligenza e distrazione, ci rubo giusto due secondi su queste due parole che sono state quelle che oltretutto hanno riscosso tantissimi commenti dal pubblico. Abbiamo fatto girare i microfoni, sono stati veramente tantissimi commenti. Intelligenza, naturalmente intelligenza artificiale, quindi tutto quello che sono i rischi. Perché tutti parlano delle opportunità, quindi è giusto che almeno un giornale parli anche dei rischi, evitando il complottismo naturalmente, perché lo abbiamo fatto con Nicoletta Prandi, che è una giornalista di Tele Lombardia molto esperta, diciamo, su questo tema, che fa tantissime inchieste su tutto quello che sta succedendo soprattutto in Silicon Valley in termini di abusi dell'intelligenza artificiale. E l'altra, dicevo, è la distrazione, che è un altro tema molto importante, laddove esiste un'economia della distrazione, ovvero quanto costa alle aziende avere persone distratte, persone che tutto, diciamo, che sono continuamente attratte da ping del telefono, che si distraggono magari aprendo 1000 email diverse, che non riescono più a concentrarsi. Quindi ci sono proprio degli studi scientifici che stanno spiegando come sta evolvendo o involvendo a livello di neuroscienze anche il nostro cervello rispetto a quelli che sono le continue richieste e sollecitazioni che ci arrivano dai device. Questa è un'economia proprio vera e propria. Oggi invece il tema è Milano e ancora il lavoro, quindi diciamo proviamo a venire a casa del nemico, fra virgolette, per capire se ancora questa può essere definita, come dicevi tu, la capitale del lavoro, perché tanti segnali ci stanno dicendo che la disoccupazione è molto alta, soprattutto nella fascia impiegatizia medio-alta, che c'è poco ricambio, che è una città che sta diventando poco accogliente dal punto di vista dei costi. Per esempio, io posso dirvi che 2/3 delle persone che ieri erano presenti al convegno oggi non ci saranno, perché hanno preferito tornare a casa, perché i costi di 2 giorni in una settimana in cui a Milano non c'è praticamente nulla sono esagerati, e dove le aziende non rifondono la trasferta, le persone devono metterceli di tasca propria e diventa un po' difficile. Immagino cosa significhi per chi abita in questa città dover sostenere costi della vita che non sono allineati agli stipendi. E questo è un tema di cui discuteremo molto, sia con le istituzioni che con alcuni osservatori, diciamo, di chi guarda all'economia cittadina.
Vedo che poi nel programma c'è anche Licenziate i padroni, cioè il volume di Marco Bentivogli. Il tema sarà in quel caso la crescita, che noi presentammo peraltro in quel
Vicenza.
Di Vicenza.
Mm-hmm. È stato presentato forse ieri sera il libro di Marco Bentivogli?
Sì, l'abbiamo presentato ieri insieme. Allora, diciamo che non abbiamo fatto presentazioni di libri, abbiamo invitato gli autori di libri con la scusa del libro per parlare, diciamo, di temi. Quindi, come dire, abbiamo provato a non portare sul palco soltanto le imprese, no? Sono sempre le imprese a parlare di lavoro. Facciamo parlare di lavoro anche le persone, anche chi guarda al lavoro. Quindi ieri è stata una giornata tutta dedicata ad autori di libri, che ognuno dei quali ha analizzato, approfondito un tema specifico. Certo. In questo caso, nel caso di Marco Bentivogli, che era in accoppiata con Giuseppe Morici, sì, che è il vicepresidente di Feltrinelli, fra l'altro. Abbiamo parlato proprio di come devono cambiare le aziende per crescere, perché purtroppo c'è qualcuno che non si è ancora reso conto che la pandemia ha cambiato un mondo. Cioè, sono passati 3 anni, continuiamo a dire il mondo è cambiato, ma le imprese non cambiano.
Questo è un tema interessante, Osvaldo. Noi fra un po' dobbiamo andare alla chiusura. Ti chiedo un ultimo punto di sintesi rispetto a questa iniziativa. Abbiamo capito che Milano è costosa. La prossima, come dire, la seconda gamba di Nobilita, credo che la farete a settembre a Roma, se non mi ricordo male. Cosa vi aspettate?
La facciamo a settembre. Sì, la facciamo a settembre. No, a Milano sempre. Ancora qui al Museo del Design. 25 settembre sarà una giornata intera. Quindi vi aspettiamo, fra le altre cose. È una sintesi, Deborah, può essere molto semplice, ovvero incominciamo a partire da noi giornalisti, a smettere di cavalcare narrazioni mainstream ed etichette fatte come capitale del lavoro o come sfruttamento dei lavoratori o come imprese non trovano i lavoratori, per cercare invece di capire questi che sono diventati dei veri e propri fenomeni che sono spiegabilissimi. Tutto questo ha una causa perché c'è un effetto. Quindi incominciamo a disinnescare le frasi fatte, le parole, e proviamo ad ascoltare di più e a capire che sta succedendo per cambiarle le cose.
Hai notato che quest'anno, io ancora non ho notato tanti articoli sulla mancanza di bagnini in spiaggia, personale per i ristoranti nelle località turistiche. Mi sbaglio o questo è un piccolo cambiamento che stiamo già registrando? Di solito negli anni passati...
No,
questo mi sono persa io magari sulla stampa locale.
Te la sei persa perché i soliti giornali un po' di provincia delle coste hanno iniziato a fine marzo a tirare fuori questi articoli, però siccome non hanno preso molto bene hanno smesso quasi subito. è evidente che il problema è da un'altra parte, e quindi insomma cominciamo un po' a ragionare. Però vedo una cosa, che le persone sono diventate più consapevoli e non abboccano più a questi articoli che poi vengono naturalmente postati sui social dei vari giornali per fare qualche click in più.
Esatto.
Non abboccano più, anzi stanno diventando controproducenti, perché le persone rispondono molto male a questi articoli, e quindi forse i giornali hanno capito che i click va bene, ma un po' di reputazione ancora non guasta.
E allora, se volete, potete ancora partecipare oggi pomeriggio a queste due giornate di Nobilita di Museo del Design nell'Arzona, per capirci, del cimitero, piazzale del cimitero monumentale, insomma, per dare un riferimento. Si arriva bene con la metro Lilla, mi pare.
Esatto, no? Assolutamente, come no. È la mia.
Col tram.
Anche col tram.
Col tram, sì.
Grazie.
Sì, sì, sì.
Grazie ad Osvaldo Danzi. Osvaldo, buon lavoro, a presto.
A voi, grazie, ciao.
E adesso, Deborah, per favore, le borse.
Oramai due di denari fa parte della mia asset allocation.
Due di denari.
Motori, avanti, sono cose tue, dai.
Motori e dolori.
I soliti luoghi comuni.
No, usciamo dal luogo comune, perché motori e dolori, perché? Perché nella prima parte ci concentriamo su questo problema della campagna di richiamo Citroën per problemi agli airbag. Va detta una cosa a margine, prima di introdurre il nostro ospite, che non di rado succede che vengano disposte queste campagne di richiamo, e non di rado anche per parti dell'auto che non sono, per così dire, proprio di quelle
secondarie,
trascurabili. Ecco, tutto ciò premesso, Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia, Consumer è quello scritto con la K, ci spiega che cosa sta succedendo e che cosa si potrebbe fare. Ci sono 605.000 auto tra Citroen C3 e Citroen DS3 prodotte tra il 2009 e il 2019, distribuite in circa 20 paesi, che devono andare a far verificare il funzionamento degli airbag. Prego, Premuti, bentornato innanzitutto.
Buongiorno Fabrizio.
Grazie, bentrovati a voi e soprattutto buongiorno a tutti i radioascoltatori. Beh, succede più o meno quello che avete riassunto adesso, che ben 605.000 veicoli devono tornare nelle officine di Citroën per cambiare le airbag. Ma la cosa che differenzia questo richiamo dagli altri è il fatto che vengano richiamati con una nota, io direi molto allarmante, perché dice qui l'airbag può esplodere con una forza ben diversa da quella normale e causare la morte della persona. E quindi già quando uno legge questo, io credo che ci si allarmi un po'. E poi viene detto, si raccomanda di non usare l'auto. Perfetto, Citroen fa un richiamo, avvisa i propri clienti che non devono usare la macchina perché in quel momento la macchina è diventata pericolosissima, ma non dà una soluzione. Questo è il problema grave. Il problema vero, richiamata, è una roba normale, direi che è un'attenzione che le case costruttrici devono avere, ma la cosa gravissima è che in questa nota non c'è alcun tipo di soluzione. Ci attiveremo. E che vuol dire ci attiveremo? No, uno poi... che ha comprato una... sì, sì, Deborah.
No, no, il punto è che appunto i proprietari che hanno quest'auto tentano di prendere degli appuntamenti con dei riparatori autorizzati, ma in realtà è difficilissimo prendere appuntamenti, non ci sono appunto le indicazioni per fare il cambiamento dell'airbag eventualmente difettoso. Non so se c'è anche un tema di mancanza di come dire, pezzi,
disponibilità, dei provvigionamenti. Possiamo invitare...
ma è evidente, allora noi stiamo parlando di un ricambio, l'airbag, di una casa che è fallita nel 2017 e non è che dal 2017, adesso il problema riguarda veicoli dal 2009 fino al 2019, ma nel 2017 quando questa casa è fallita non è che Citroen o il gruppo PSA non lo sapesse, ha continuato a montare tranquillamente questi airbag sapendo che era una casa che non avrebbe più potuto produrre i ricambi.
La società è
staccata,
sì, attaccata.
Non abbiamo ricordato,
sì.
Non abbiamo ricordato i numeri di telefono, ma se volete, se siete appunto tra coloro che sono interessati da questo richiamo o anche se avete altre questioni da porre rispetto a questo tipo di campagne di richiamo che, dicevo, spesso le case automobilistiche si vedono costrette ad avviare, usate il solito 349-238-6666 349-238-6666. Ci avete già scritto in tanti per questa campagna di richiamo, anche perché pare, come appunto stava riferendo Premuti, che poi non ci sia un modo di capire in quanto tempo si può prendere l'appuntamento, quando succederà qualcosa. Ma Premuti, in un caso del genere uno potrebbe chiedere addirittura, che so, la butto lì, i danni per il fermo auto, se io l'auto la devo usare e devo prenderne un'altra perché appunto Stellantis mi ha scritto di non usare la macchina, che faccio? Metto in conto, allora, il costo della macchina che noleggio?
Allora è evidente che la lettera che è stata fatta da Stellantis è stata fatta proprio perché dice, beh, io avevo avvisato, quindi da questo momento in poi me ne lavo le mani. Non è così, non è così, perché in una lettera in cui non si dà alcun tipo di soluzione, io credo che il risarcimento del danno sia possibile, e soprattutto è possibile per tutte quelle persone che l'autoveicolo l'hanno intestato per un motivo professionale alla propria azienda. È chiaro che in quel caso il noleggio di un veicolo sostitutivo deve essere risarcito dalla PSA, assolutamente, non c'è alcun tipo di cosa. Ma io voglio aggiungere un aggravante. Nel 2004, quindi sto andando molto più indietro del 2009, lo stesso problema della stessa casa costruttrice degli airbag è stato sollevato negli Stati Uniti, e se è fallita, è fallita proprio per i risarcimenti che ha dovuto pagare negli Stati Uniti. Quindi questo non lo spiega nessuno. Io credo che una casa come Citroen, come PSA, non è che non sapesse che nel 2004 questi airbag avevano avuto già dei problemi, e quindi avrebbe dovuto, secondo me, avere l'accortezza quantomeno di provarli prima di montarli. Io non dico che doveva andare da un altro
fornitore, ma
dico, voi, che sarebbe stata cosa buona e giusta, ma dico, proprio vuoi montare questi? Benissimo, ma provali prima. Non è che prendiamo e montiamo gli airbag di una casa che ha avuto problemi nel 2004, 5 anni prima, continuiamo tranquillamente a fornirci da loro. Ma a me sembra che ci sia stata una grande leggerezza su questo, e quindi questo dovrebbe favorire tutti quelli che poi avranno la necessità di dover prendere un'auto a noleggio e quindi chiedere un risarcimento, un rimborso delle spese che hanno subito. E molti ci stanno chiedendo, facciamo una class action. Sì, è possibile fare la class action. Questo è uno di quei casi in cui il problema riguarda una, è lo stesso problema che riguarda una massa di utenti, e quindi la class action è possibile. Però voglio dire con molta franchezza che io non so se in questo momento la class action sia lo strumento adatto. Abbiamo i nostri legali che stanno studiando il caso. Sicuramente è importante fare il reclamo, questo è fondamentale. Se non c'è il reclamo non si va da nessuna parte, quindi avvisiamo tutti gli utenti che va fatto un reclamo a PSA, a Citroen, relativamente al problema. Per le azioni successive poi chiaramente ci stiamo adeguando. Abbiamo chiesto anche l'incontro al Ministero delle Imprese, perché io credo che una cosa che riguarda decine di migliaia di utenti italiani debba essere di interesse anche della politica.
Tra l'altro non è proprio il migliore dei momenti nelle relazioni tra il nostro paese, appunto, e Stellantis. Peraltro queste denunce non arrivano solamente dai diretti interessati, 605.000, dalle associazioni dei consumatori, ma anche Federcarrozzieri ha denunciato questa situazione così critica e ha evidenziato che i tempi di riparazione sono molto lunghi a causa anche della carenza dei pezzi di ricambio necessari. Quindi
parliamo di mesi, parliamo addirittura di mesi, non è settimane, giorni. Allora voi pensate che qui poi ci sarà anche l'azione, io sono sicuro, dell'antitrust, perché in questi casi un tempo congruo per la riparazione di un pezzo che dovrebbe essere conservato almeno per 10 anni dopo la fine della produzione, e non è finita la produzione di questi modelli, è che sia introvabile, il tempo congruo dovrebbe essere massimo 60 giorni. Qui si parla di mesi. E voi immaginate se gli autoriparatori dovessero ricoverare tutte le macchine nei loro depositi o nelle loro carrozzerie o nelle loro autofficine. Non lavorerebbero più, perché sarebbero sommersi da un mare di macchine che stanno lì in attesa chissà di che cosa e chissà quando.
Allora, tra l'altro stavo guardando, Mauro, che c'è questa specificazione, questa specifica che è questa richiesta urgente di possibile sostituzione appunto di questo airbag difettoso riguarda specificatamente i veicoli situati in alcune aree europee del Mediterraneo dove le condizioni climatiche calde e umide possono accelerare il deterioramento dei componenti degli airbag. Per fortuna che continua a piovere, a far freschino qua da noi, almeno siamo, vabbè, ma in ogni caso adesso le auto, io vorrei anche capire se davvero tutti questi 605.000 proprietari di queste auto in questo momento non la stanno utilizzando, perché nel caso in cui uno circolasse lo stesso, Fabrizio, cioè non è che se lo pesca un vigile urbano, la polizia gli chiede di non utilizzare l'auto perché la macchina è stata oggetto di campagna di richiamo.
No, assolutamente no, tra l'altro non c'è nessun avviso da parte della motorizzazione, per esempio, del fermo del veicolo, quindi è chiaro che chi vuole a suo rischio e pericolo, perché qui ci si può far male davvero, e può anche usarla, magari disinserisce e lo uso tranquillo lo stesso. Io non so se poi sia effettivamente tranquillo e, ripeto, a proprio rischio e pericolo, perché ci si fa male.
Allora, abbiamo capito che sarà una situazione che Consumer Italia, sulla quale vigilerete con grande attenzione. Noi vi invitiamo naturalmente a rivolgervi nel caso alle associazioni dei consumatori. Per Consumer Italia la email è info@consumer.it, consumer con la K, e poi ci sono tutte le sedi fisiche. Fabrizio, mi sbaglio, no? Continuerete a vigilare, immagino.
Assolutamente, assolutamente, tutte le 140 sedi hanno già la disponibilità dei moduli per il reclamo. Diamo anche una mano nel fare il reclamo, non serve neanche essere iscritti, se vogliono fare il reclamo venissero da noi, gli diamo il modulo e lo fanno.
Benissimo,
grazie a Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia. E allora, a questo punto, visto che siamo in tema traffico,
devo frenare o devo accelerare i miei investimenti?
Due di denari.
Allora, se hai l'agenda del risparmio, segna 3 giugno, ore 10.
Sì, 3 giugno ore 10 per andare per il concessionario, perché magari uno può andare già oggi e cominciare a vedere come vanno le cose, visto che finalmente, lo dico perché sono mesi che ne parliamo di questi incentivi, finalmente sono sbloccati gli incentivi auto, il nuovo programma di contributi all'acquisto per auto e anche peraltro anche per le due ruote. Ma non dico altro, lascio parlare chi sa, cioè Plinio Vanini, che è vicepresidente di Federauto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, io mi sono sbilanciato a dire, sarà il concessionario poi che dal 3 di giugno ore 10 si attiverà sulla piattaforma, ma io potrei già andare dal concessionario e dire vabbè, facciamo un ragionamento con la mia vettura, la vettura che mi proponete voi, eccetera eccetera.
Sì, dal 3 giugno alle ore 10 si potrà inserire nella piattaforma le richieste degli incentivi. Quest'anno le novità riguardano la maggiorazione dei bonus ai privati con indicatore ISE inferiore ai 30.000 euro nel caso di acquisto di veicoli, di vetture da fascia 0,20 oppure 21,60.
Parliamo di grammi per chilometro quadrato, scusi, perché non quadrato? Di grammi per chilometro percorso, non quadrato.
Volevamo strafare noi.
Ci allarghiamo.
Chilometro quadrato,
sì, sarebbe il V7 della carta di circolazione, questo giusto certo. Per dare una informazione molto banale. Prego.
Allora, parliamo di elettriche e parliamo nella seconda fascia di ibride, full hybrid e plug-in. Le novità sostanzialmente riguardano il fatto che la rottamazione, i benefici partono da 6.000 euro senza rottamazione, arrivano sino agli 11.000 euro per la rottamazione di euro 0, 1 e 2 e nella misura in cui nelle dichiarazioni ISE ci si ritrova a un reddito familiare inferiore ai 30.000 euro, si arriva a 13.750 euro. Cosa un pochino diversa per quanto riguarda invece i veicoli di seconda fascia, quindi lo ripeto, full hybrid e plug-in, dove partiamo da un minimo di 4.000 euro, un massimo di 6.000, di 8.000 euro con rottamazione sempre 0, 1 e 2, per raggiungere gli 8.000 euro nella misura in cui si rientra sempre nel reddito inferiore ai 30.000 euro. Qua ci sono 403 milioni di euro disponibili. Mentre per quanto riguarda la fascia 61-135, che è in sostanza che riguarda tutti i veicoli diciamo a basse emissioni, ed è la fascia che ovviamente l'anno scorso ha raggiunto l'esaurimento dei fondi alla velocità della luce, quindi meno di due mesi, l'incentivo parte da 1.500 euro con rottamazione euro 4 e arriva a 3.000 euro con rottamazione 0, 1 e 2. Senza rottamazione non c'è nessun tipo di incentivo.
Questa fascia qui che lei ha citato ora, cioè quella che sta tra 61 e 135 grammi per chilometro, per capirci, non so, la Panda Mild Hybrid sta lì, ecco, giusto per citare, tanto non ha bisogno della mia pubblicità la Panda,
no,
si vende comunque.
Spot pubblicitari,
no, ma lo dico io, tanto
sì, è
un'auto che comunque si vende di solito, no?
Sì, quindi certo, più o meno tutte le marche hanno dei prodotti all'interno della gamma che hanno accesso ovviamente
agli
incentivi.
Stiamo parlando di una cilindrata non troppo alta, non troppo elevata, e comunque di un meccanismo di contenimento o di aiuto al contenimento delle emissioni che è dato dall'ibrido, mild hybrid, certo, addirittura, che certo, è la versione così più leggerina, più contenuta, sì, dell'ibrido. Non stiamo parlando di full hybrid, certo, o di plug-in.
Certo. Poi c'è anche un fondo di 20 milioni di euro che riguarda invece i veicoli usati e con la rottamazione di veicoli euro 4 o inferiori, acquistando veicoli con la sola prima immatricolazione in Italia, che devono essere Euro 6. Questo c'è un i fondi sono limitati, però per quanto riguarda le proposte che andremo a fare al governo, col quale, dal quale abbiamo chiesto un tavolo di confronto per un futuro, sarà proprio quella di trovare il modo di utilizzare i fondi e degli incentivi perché si possa creare una fiscalità diversa dell'automobile, in modo e di maniera tale che ci sia più usato fresco da mettere sul mercato, perché il tema riguarda il fatto che comunque gli incentivi negli anni non hanno portato uno svecchiamento
del parco auto, certo, è un investimento importante per una famiglia, Presidente. Infatti la mia prossima domanda prima dei saluti sarebbe stata proprio questa: cosa vi aspettate da questa operazione? Sono dei piccoli investimenti all'interno di una famiglia non trascurabili, che vanno ponderate bene, quindi anche il miglior incentivo possibile forse a volte non è qualcosa che attira.
Parliamoci chiaro, se noi vogliamo andare verso una decarbonizzazione, comunque ridurre l'inquinamento, dobbiamo capire dove sta il problema. Il problema sta esattamente in fasce meno abbienti, che sono quei possessori di veicoli più o meno un 20 milioni mal contati, che sono al di sotto dell'Euro 4. È chiaro che devi andare su un percorso di transizione, perché quegli acquirenti evidentemente non hanno le capacità di acquisto di veicoli di un certo costo, e la nostra proposta è proprio quella di mettere in condizioni le aziende che acquistano le automobili di poter a loro volta immettere sul mercato dell'usato fresco, e con l'usato fresco cominci a ridurre
un usato fresco rispetto ad un nuovo, che differenza di prezzo può avere, Vanini?
Guardi, un Euro 6 chiaramente in buone condizioni oggi lo trova dal meno 60% al meno 35%, meno 40% dal listino. Lei mi capirà che entriamo in un mondo
e parliamo di un'auto nuova. Adesso la chiamiamo anche usata fresca, ma nuova, sempre nuova è, direi.
Certo, ma il tema è quello in cui c'è la necessità di creare un percorso che sia un percorso attraverso il quale l'intera filiera riesce intanto a programmare, in secondo luogo a modernizzare un paese che oggi non si modernizza, nemmeno per quanto riguarda la fiscalità che oggi hanno le aziende rispetto alla fiscalità che hanno le stesse aziende competitor.
D'altronde, dottor Vanini, andiamo avanti a colpi di bonus, guardi che cosa è successo per quello che riguarda gli immobili, continuiamo a descrivere il nostro patrimonio edilizio come vecchio, vecchissimo, ma viaggiamo sull'onda di tanti bonus da tantissimi anni, eppure rimane sempre vecchio. Adesso arriva pure la direttiva Green, che peraltro, Mauro, è entrata in vigore, quindi su quella
bisognerà capire poi come verrà recepita, lo abbiamo detto. Per adesso, insomma, vediamo come e quanto funzioneranno questi incentivi. Dottor Vanini, penso che torneremo a disturbarla per capire un po' come sta andando l'intera operazione.
Da lunedì prossimo si renda reperibile come un cardiochirurgo per due di denari.
Assolutamente sì. Un paio di note, se mi permettete ancora, cosa deve fare il privato?
Noi non ce la facciamo adesso, guardi, perché purtroppo dobbiamo chiudere. Allora la convochiamo ufficialmente per la prossima settimana e quindi diamo tutte le istruzioni ai privati. Intanto tutta l'operazione è pronta a partire, Mauro.
Sì, le facciamo sapere al più presto e vi faremo sapere al più presto. Grazie a Plinio Vanini, vicepresidente Federauto. Noi torniamo domani.